forse prima bisogna dire due parole su questa scelta delle opere di misericordia. Mi sono lasciato suggestionare dal fatto che per due volte il racconto evangelico del giudizio universale sia risuonato nelle nostre liturgie nel mese di novembre, il 2 novembre e anche alla fine dell'anno liturgico, alla festa di Cristo Re. Questa doppia risonanza mi ha veramente provocato e mi sono detto, siccome quel brano parla delle opere di misericordia, perché non fare una riflessione su queste opere? A tutto questo si è aggiunta una considerazione che credo molti di voi possano condividere guardandosi intorno, che c'è veramente bisogno di riscoprire dei tratti di umanità buoni. Che quando giriamo per la strada, non solo per le strade del nostro paese, quando ci muoviamo, troviamo tanti piccoli segni, non solo di maleducazione, ma a volte di disumanità. E io penso che le opere di misericordia siano il contributo del cristianesimo a un'umanità migliore. Praticare le opere di misericordia vuol dire rendere migliore la società e restare umani. C'è un difetto di considerazione rispetto a queste opere, cioè che noi lentamente ci siamo abituati a pensarle come qualcosa riguardante solo alcune categorie di persone. Quindi, ad esempio, riteniamo che visitare gli ammalati sia una cosa che riguarda solo alcuni, che visitare i carcerati sia una cosa che riguarda solo chi può entrare in carcere, che consigliare i dubbiosi riguarda chi è esperto a dare consigli, i padri spirituali, gli psicologi. E invece è molto strano vedere che in tutta la tradizione della Chiesa queste opere di misericordia sono rivolte a tutti, non sono destinate ad alcune categorie di persone, sono opere che ciascuno può praticare. E quindi evidentemente tutto questo ci provoca fortemente, ci fa chiedere se per secoli la tradizione della Chiesa ha ritenuto queste opere praticabili da tutti, non solo da alcune categorie di persone, significa che c'è un messaggio profondo che dobbiamo recuperare. Basterebbe esortazione, basterebbe che in queste serate noi ci dicessimo ecco, le opere di misericordia vanno praticate? Io credo di no, perché quando uno pratica qualcosa che conosce, allora lo pratica meglio. Quindi queste serate sono destinate a conoscere meglio il significato di queste opere per praticarle con più efficacia. Quali sono? Ciascuno di voi può ricercare su internet, vederle. Credo che i più anziani le sappiano a memoria, ancora le si studiava, insomma, il catechismo. Gli altri le possono leggere. Sono 7 le opere corporali, altrettante 7 le opere spirituali. Quindi le potete così guardare per conto vostro e prometto che non interrogo. Questa sera facciamo l'opera di misericordia a consolare gli afflitti. Perché ho voluto iniziare da questa, che è un'opera spirituale, non materiale? Ma perché c'è tanta afflizione in giro. Si potrebbe entrare in ciascuna delle case del nostro paese e trovarvi un motivo di afflizione, purtroppo. Può essere un lutto, può essere un disagio interiore, può essere la rottura di un rapporto affettivo, può essere un problema con i figli, può essere una fatica e un disagio lavorativo, ma c'è molta afflizione. Io vi invito a farvi una domanda, vi invito a chiedervi quando avete incontrato persone afflitte se alla conclusione di quella giornata in cui li avete incontrati dentro di voi c'è stata anche solo il sussurro di una preghiera che dicesse al Signore: Signore, togli loro un po' di quell'afflizione e mettila sulle mie spalle. Mi capita di fare questa preghiera, in verità, mi capita, sì. E io penso che quando un cristiano arriva a fare questa preghiera è pronto per portare consolazione. e che la preghiera esattamente contraria del tipo meno male che non è successo a me è una preghiera che ci rende incapaci di consolazione. Allora, considerando che ciascuno di voi forse nella sua vita ha fatto questa preghiera, Signore, togli loro un po' del loro dolore e mettilo sulle mie spalle, questa sera guardiamo questa meravigliosa opera che è consolare gli afflitti. La consolazione è molto difficile, sapete qual è il motivo della difficoltà? Che noi crediamo che la consolazione sia una cosa che noi possiamo portare, mentre la consolazione è un'opera di Dio. A leggere la Bibbia per intero, a leggerla da cima a fondo, e questo ci vuole tutta una vita, è vero, però ci si accorge che questo aspetto del consolare è un tratto tipico di Dio, del volto di Dio. Ne parlano i profeti, ad esempio, il profeta Isaia ha delle pagine bellissime sul tema della consolazione, veramente straordinarie, in una serie di capitoli che sono come un libro preso a parte, strappato dal resto del libro, e chiamato il libro della consolazione. Ne parla Gesù che promette il Consolatore, lo Spirito Santo. Ne parla il libro dell'Apocalisse, in un'altra pagina meravigliosa che leggiamo durante i funerali, dove si dice che Dio strapperà ogni lacrima dai loro occhi. Ne parlano i Salmi, con quella frase che è il titolo della preghiera di questa sera, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. È Dio che consola. L'opera di consolazione è un'opera di Dio. E allora ci piacerebbe capire come fa Dio a consolare. Che cos'è la consolazione che Dio porta? Evidentemente qui non posso che rifarmi ai grandi maestri della vita spirituale, soprattutto a Sant'Ignazio di Loyola, perché i suoi esercizi spirituali sono una grande contemplazione di come Dio consola gli uomini. L'hanno chiamato il maestro della consolazione, Ignazio. E dopo di lui i suoi discepoli, soprattutto un discepolo che si chiamava Pietro Fabra, che ha proprio meditato a fondo su questo tema della consolazione. La consolazione di Dio è una cosa che arriva all'improvviso e che comporta nel cuore di una persona e nella sua interiorità uno stato di benessere e di pace, che uno non riesce con precisione a capire da dove derivi, ma sente di averlo. E questa non è solo un'esperienza che fanno i credenti, perché anche persone lontane da Dio, atee, profondamente laiche, hanno riconosciuto che ogni tanto accade nella vita che tu avverti uno strano buon umore che non è legato a motivi precisi. C'è persino una canzone di Giorgio Gaber, chi lo conosce, è una canzone molto bella, che si intitola Un'insolita allegria. A cantarla non è il caso, ma il ritornello, il racconto dice che lui viaggia in macchina, che a un certo punto sente l'esigenza di fermarsi, si ferma, non passa nessuno lungo la strada, sta fermo nell'abitacolo della sua vettura e avverte questa sensazione di pace che lo invade. E non sa da dove venga. Il testo dice proprio: è come un'illogica allegria di cui non so il motivo e non so che cosa sia. Ed è come se improvvisamente mi fossi preso il diritto di vivere il presente. Ecco, questa sensazione è precisamente la consolazione che Dio porta. Tenete presente le frasi di questa canzone e considerate cosa dice Sant'Ignazio. Dice: solo Dio, nostro Signore, porta consolazione all'anima senza causa precedente. Perché è proprio del Signore entrare, uscire, suscitare emozione nell'anima, attirandola tutta verso l'amore. E accade proprio così. Accade che d'improvviso, senza nessun particolare motivo, Dio entri dentro di te e ti faccia stare bene. Ti porti una situazione di pace di buon umore, di insolita allegria, che tu non colleghi a un motivo preciso, ma che c'è. Ora, siccome questa cosa la provano sia persone credenti che persone non credenti, noi ci dovremmo chiedere come facciamo a capire quando la consolazione viene da Dio. Beh, c'è un modo per capirlo molto preciso, guardate, molto solido. Quando la consolazione viene da Dio, dura più a lungo e dura anche quando il motivo che ce l'ha provocata finisce. Cioè, se a generarti la consolazione è che tu vedi una persona malata guarire, se la consolazione viene da Dio, quella pace che tu senti nel cuore continuerà anche quando quella persona torna ad essere malata. Se la consolazione che senti viene dal fatto che finalmente hai trovato il lavoro e non riuscivi a trovarlo da chissà quanto tempo, se la consolazione viene da Dio, lo vedi dal fatto che tu resti in pace anche quando il lavoro torni a perderlo. Cioè, il criterio di una consolazione che viene da Dio è la durata, che si smarca dal motivo per cui tu ti sei sentito consolato. E poi ci sono alcune precise caratteristiche che evidentemente non mi sono inventato io, le hanno messe giù per iscritto per secoli i santi, e quindi io le pesco da loro. Alcune caratteristiche della consolazione di Dio. La prima caratteristica è la pace interiore, che non coincide con l'assenza di preoccupazioni, ma coincide con una certa tranquillità del vivere il proprio presente, sapendo che Dio in questa storia ti ha collocato perché ti vuole bene. E guardate, questo è possibile anche quando le cose della vita ti vanno storte. Questa pace si trova ad un livello molto profondo, esattamente come il mare. Il mare è una bellissima immagine. Il mare può essere in tempesta sulla superficie, ma se uno si immerge e va a toccarne i fondali sono molto calmi. E quindi, davvero questa è una caratteristica di pace e gioia interne, che sono due cose molto discrete, non sono euforia. Perché l'euforia è una cosa che va e viene così abbastanza rapidamente, ma la pace e la gioia interne dello spirito sono una cosa che giace in profondità e che ti permette di mantenere una tranquillità anche in mezzo a molte tribolazioni. La seconda caratteristica della consolazione di Dio è l'aumento della fede e l'aumento della carità. Cioè, quando Dio ti consola, tu senti e avverti che ti è più facile fare la carità e ti è più facile avere devozione. E questo è un interessante criterio di discernimento, perché se la tua consolazione viene dal mondo, quindi viene da cose che non sono importanti, non ti viene voglia di fare la carità, ma di goderti la tua consolazione da solo. Se invece quella consolazione viene da Dio, ti viene più voglia, perdonate questo modo di parlare magari un po' banale così, ti viene più voglia di aiutare il prossimo. E ti viene più voglia di vivere la devozione, quindi di esercitare la fede. Lo senti da dentro, non è nemmeno uno sforzo, non fai la carità per dovere, non fai la carità perché ti commuove la persona che ti sta di fronte, fai la carità perché ti nasce. Perché la consolazione di Dio ti porta verso questa cosa. Poi c'è un terzo elemento che caratterizza la consolazione di Dio ed è il dono delle lacrime, che in questo caso sono un dono. Evidentemente non intendo lacrime di dolore, lacrime di disperazione, intendo lacrime di gioia profonda. Cioè quelle lacrime che sbucano senza che tu te ne accorga, ecco, non è detto che si sfocino in un pianto dirotto, ma stanno lì come sulla soglia, no? dei tuoi occhi, perché tu dentro provi una gioia così profonda che ti commuove. E poi la quarta caratteristica della consolazione che viene da Dio è, dice Sant'Ignazio, l'elevazione della mente. Mi piace capirlo questo elemento, perché l'elevazione della mente vuol dire che tu smetti di pensare a una cosa che è ossessiva per te e cominci a guardare le cose in modo più largo. Quindi quando Dio ti consola, tu riesci a guardare ad esempio tutta la tua storia, non solo quel momento preciso che stai vivendo. E quindi ad esempio a dire a te stesso, sì, questo momento non sta funzionando, ma se io guardo tutta quanta la mia storia mi accorgo che Dio mi ha portato per mano. Così come riesci a guardare tutta la storia dell'umanità, no? Tutta la storia del mondo. L'elevazione della mente significa che riesci a uscire da delle cose che sono di piccolissimo cabotaggio, che ti attanagliano lì, ti soffocano, ti spengono. Ma quando tu sei consolato, il tuo pensiero si allarga, respira, è come se tu salissi a contemplare un panorama. Allora, queste sono quattro caratteristiche, più quella della durata, direi cinque, che ci fanno dire abbastanza indubitabilmente che la consolazione così viene da Dio, che è il Signore che ci sta consolando in quel caso. Ora, noi possiamo procurarci questa consolazione? Risposta, no. Noi non possiamo procurarci questa consolazione. Perché viene da Dio, noi non la possiamo comprare, non possiamo mettere in atto delle regolette che ce la facciano ottenere. Ma siccome Dio la dona a ciascuno dei suoi figli, perché questo è il suo volto, noi possiamo perderla. Quindi non ci sono condizioni per cui noi possiamo guadagnarla, ma ci sono condizioni che se non osservate non possiamo perderla questa consolazione. Questo è un altro tratto tipico della spiritualità di Ignazio che ad esempio Papa Francesco ripete continuamente. Voi avete presente lui come mette lì come slogan: non lasciamoci rubare la speranza, lasciamoci rubare. Cioè cogliete il concetto, cioè quello è uno slogan. Il concetto è che tu quella cosa ce l'hai già, ma la puoi perdere. Non è che la devi guadagnare in qualche modo, speranza, pace, devi tutelarla. Così è il discorso della consolazione. Dio ti consola e ti consola senza causa apparente. Ma ci sono delle situazioni che se non le osservi tu puoi perdere quella consolazione. Quali sono queste condizioni che se non osservi perdi la consolazione? Quindi sprofondi nella desolazione. Quando siamo pigri e negligenti nella nostra vita spirituale. Quindi quando noi non preghiamo, quando noi non abbiamo devozione nei momenti in cui celebriamo i sacramenti, quando noi non pratichiamo la carità. Quando mancano queste tre cose, è facilissimo perdere la consolazione che Dio ti vuole dare. E anche questo, a mio parere, è molto interessante, perché per molti di noi, quando non troviamo la consolazione, il pensiero che ci viene da fare è che Dio ci lascia nell'aridità. No, non dipende da Dio. Dipende dal fatto che la nostra vita spirituale è trascurata. E infatti Ignazio e tutti gli altri che sulla consolazione hanno riflettuto, ci hanno consegnato questo enorme patrimonio, dicono che quando sei desolato, l'unica cosa che devi fare è intensificare la tua vita spirituale. Cioè, quando quella pace interiore, quell'aumento di carità, quelle lacrime, quell'elevazione della mente ti mancano e tu ti senti spento, non è che devi cercarle andando a tuffarti in qualche palliativo che ti rallegri, ma devi intensificare la vita spirituale, perché se la intensifichi, Dio ti fa dono della consolazione. Cioè di questo stato interiore di benessere e di pace, che non è legato a condizioni esteriori, anche se le condizioni esteriori evidentemente aiutano. Allora, una volta che una persona ha fatto esperienza della consolazione, ha custodito la consolazione che il Signore gli ha donato, per consolare un fratello occorre fare memoria di questi momenti. Allora, consolare gli afflitti è possibile quando tu hai ancora nel tuo palato spirituale il gusto della consolazione di Dio. Se questo gusto della consolazione di Dio non c'è nel tuo palato spirituale, quello che tu porti a un fratello afflitto rischia di essere retorica, parole vuote. Ora, che cosa si può imparare da questa logica di Dio per consolare i fratelli? Perché poi alla fine è questo che ci dobbiamo dire, no? Noi stiamo meditando sul consolare gli afflitti e vorremmo capire dal modo con cui Dio consola noi, consola il cuore dell'uomo, come poter noi consolare gli altri. Beh, la prima cosa che impariamo è che la consolazione ha dei tempi. Cioè, se Dio la disciplina in questo modo, se Dio è come se ce l'avesse tra le mani e la distribuisce come vuole, significa che ci sono dei tempi nella consolazione. E che evidentemente non vanno affrettati. Pena il fatto di non farla essere incisiva, questa consolazione. C'è un testo ebraico, un testo rabbinico esattamente, il commento alla Torah, in cui con una frase molto forte si dice: non consolare mai un fratello, non consolare mai il tuo prossimo quando una persona che gli è cara giace morta davanti a lui. Che è una frase molto forte, ma che ti vuole mettere in guardia dalla retorica del pronunciare parole per consolare a tutti i costi chi ad esempio è nel lutto. Ora voi provate a pensarci e guardate quante volte questa cosa corrisponde a verità. A me tante volte è successo, ora mi sono onestamente ridimensionato, di cercare di consolare persone che soffrivano, persone ad esempio del lutto, e nel tentativo di consolare di dire parole completamente vuote. E coraggio, il tempo guarisce tutto. Poi tornavo a casa dopo queste cose e dicevo: ma che fesseria, cioè. Adesso vado, sto lì con la gente e mi dicono: ma lei non dice niente? No.
No, non ho la fretta di venirti a dire coraggio, perché penso che la consolazione abbia i suoi tempi. Perché ce lo insegna Dio. E penso che io possa venire a darti una parola di consolazione quando il mio palato spirituale è tornato a gustare questa consolazione che Dio mi ha dato. E allora con una parola, con un gesto, ti dirò qualcosa che tocca profondamente la tua afflizione. Ve ne accorgete anche voi, no? Che c'è molta retorica su questo mondo, su quest'idea della consolazione, che ci sono parole dette a coloro che sono nel lutto perché è quasi d'obbligo dirle, è quasi automatico. E la fretta di queste parole, è strano, corrisponde all'identica fretta di dimenticarsi della sofferenza di quella persona quando il tempo passa. E la fretta di dire parole per consolare qualcuno dipende anche dal fatto di sentirsi impotenti e di non voler accettare questa impotenza. Di non poterci fare niente fino a che Dio non decide, nella sua immensa bontà, di offrirci la consolazione. Quindi la consolazione ha i suoi tempi. E un'altra cosa che apprendiamo da questa logica di Dio, che è l'unico da cui possiamo veramente apprendere, è che la consolazione, molto spesso, proprio perché ha come caratteristica l'elevazione della mente, la consolazione non agisce direttamente sul motivo che affligge una persona. E mi spiego. Una persona non troverà consolazione perché la cosa che gli procura dolore va a posto. Quando quel dolore è forte e reale, tipo la perdita di una persona, non va a posto. Tipo la rottura di un rapporto affettivo che non si ricuce più, non va a posto. Ma quella persona troverà consolazione su qualcosa di più grande, di più ampio, non una soluzione di ripiego, no. Ma una capacità di custodire nel cuore qualcosa di grande che ti procura pace, anche se quel motivo che ti ha generato afflizione non si risana più. Questo è il discorso dell'elevazione della mente. Quindi tu, ad esempio, perdi una persona cara, qualcuno perde una persona cara, Dio non lo consola attraverso una forma di restituzione della persona cara, ma lo consola attraverso l'elevazione della mente, cioè conducendo lentamente quella persona a riflettere su quanto tutta la vita trascorsa con quello che ti era caro è stato per te un dono, un beneficio. Certo che ci vuole tempo, certo, la consolazione avverrà ai tempi. No, consolazione vera non è la condoglianza, anche se è giusto che faccia le condoglianze, per carità, no? Andate a dire a Don Umberto, ha detto di non fare le condoglianze, per carità. Facciamoci le condoglianze, ci vogliono. La consolazione è un'altra cosa, però. E non agisce su quel motivo che ti ha afflitto. Agisce su una cosa più profonda che comprende anche quel motivo, per cui tu ti accorgi che quella cosa non è andata a posto, ma che tu sei lo stesso in pace perché c'è qualcosa di più grande che ti assorbe ciò che ti ha provocato dolore. Per me questa è un'esperienza straordinaria, questa è proprio un'esperienza dello spirito. E infine, da questa logica di Dio, da questo agire di Dio nel consolare gli uomini, c'è una terza cosa che io credo noi possiamo apprendere, è che l'afflizione più grande che le persone sentono, anche se non riescono a dargli il nome, è la lontananza da Dio. è inteso come colui che può portare consolazione per te. Cioè l'afflizione più grande non dipende da un dolore preciso. Sì, il dolore preciso è come dire la punta dell'iceberg, ma quello che c'è sotto è che il cuore è inquieto, che ti manca qualcosa di profondo, qualcosa di radicale che noi cristiani credenti chiamiamo Dio, che è la pace dello spirito, che è la gioia interiore. Cioè a tantissime persone tutto questo manca, e mancando questo, quando arriva un dolore, un'incomprensione, una fatica, diventano come dei detonatori, capite? Fanno esplodere tutto della vita di quella persona. Ma non è semplicemente quell'episodio, è tutto quello che sotto manca a generare il dolore vero. Cioè questo rapporto con qualcuno, con la lettera maiuscola, più grande di noi, che ci avvolge, che ci porta, che ci accompagna. Questa è una grande afflizione, anche se le persone non riescono a dargli un nome. Ora, io non so quanto voi abbiate nella vostra vita sinora consolato gli afflitti, ma credo tanto, chi non l'ha fatto tanto, no? Sarebbe bello che questa sera ciascuno meditasse su come Dio l'ha consolato. O può usare anche le parole di un fratello, Dio può usare Dio si può agire nella sua somma libertà come vuole. Però tante volte non lo fa attraverso il fratello, lo fa con un'esperienza diretta, personale, senza intermediazione, senza causa apparente, appunto, dice Ignazio. Per cui ci tocca dentro e ci consegna questa pace, questo aumento di fede, di carità, queste lacrime, questa elevazione della mente, questa durata, che sono impagabili, sono impagabili. Io penso che questa è anche la radice vera e autentica della vita spirituale. Cioè uno perché fa le cose della fede, scusate? Se non è consolato, perché lo fa? Per paura di Dio, cioè. Perché va in chiesa? Perché osserva i comandamenti? Perché si fanno le cose da cristiani? Perché è la consolazione di Dio che ci porta a farlo. E quando la consolazione di Dio c'è, queste cose da cristiani scordiano, come quando tu togli il tappo a una botte è piegata e reclinata, il liquido esce naturalmente. Quindi pregare sull'opera di consolare gli afflitti vuol dire chiedere a Dio di non smarrire il dono della consolazione per poterlo portare a coloro che da afflitti noi incrociamo sulle nostre strade ogni giorno, senza paura di evitarli, ma anche senza sentire che non saremo noi a risolvere la loro afflizione, ma soltanto Dio. Lui che è il consolatore, Lui che raccoglie nell'otre sue le nostre lacrime, Lui che dice l'Apocalisse tergerà ogni lacrima dai nostri occhi.